Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
See website for details. Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore.
Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie Lean Agile nel nostro paese.
Ciao a tutti e bentornati da Matteo ad una nuova puntata di Officina Agile. Come sempre vi ricordo che è possibile ascoltare le puntate del nostro podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify, su Google Podcast e ovviamente dal nostro sito www.officinaagile.com. Mettiamo subito il task introduzione in done e andiamo ad affrontare l'argomento di oggi. La puntata di oggi appartiene alla serie delle interviste e oggi per la prima volta abbiamo uno psicologo ospite di Officina Agile, Andrea Iazzi. Benvenuto. Buonasera. Andrea.
Grazie, buonasera.
Spoilero subito un pochino il tema di questa intervista, parleremo di resistenza al cambiamento, che è un tema che io come Agile Coach ho incontrato spesso nel corso del mio lavoro. Sicuramente è un qualcosa che, indipendentemente da se si lavori in Agile oppure no, Change Agent hanno trovato sul loro percorso, o comunque in generale chiunque di noi si è trovato ad affrontare un cambiamento lavorativo, personale, è un qualcosa che ha incontrato, quindi Andrea ci aiuterà a capirlo meglio. Intanto partiamo subito per rompendo il ghiaccio. Andrea, ti chiedo di fare una piccola presentazione.
Grazie. Allora, Andrea Iazzi, sono psicologo, psicoterapeuta, mi sono diplomato nella terapia breve strategica da Giorgio Nardone, che molti conoscono, e poi sono passato alla psicanalisi. Da lì l'analisi dei gruppi e quindi l'interesse per i gruppi, e poi alla fine sono approdato naturalmente alle organizzazioni e ho iniziato a lavorare, oltre che con i pazienti in studio, diciamo che comunque sono la maggior parte del mio lavoro, ho iniziato a lavorare anche con le organizzazioni, aziende.
Ecco, la cosa che mi ha colpito quando ci siamo sentiti per la prima volta, che avevi iniziato a ascoltare qualche puntata di Officina Agile, no? Ecco, la curiosità è com'è che uno psicologo si è avvicinato, in che modo si è avvicinato all'agilità?
Mi ci hanno fatto avvicinare, per forza, perché negli ultimi anni le richieste di consulenze mi arrivano principalmente da startup legate al digitale. Probabilmente perché sono una realtà che va molto incontro a cambiamenti repentini, bruschi, no? Per esempio arriva un round di investimenti e la startup raddoppia di personale, quindi sono proprio dei cambi notevoli, e sono anche dei gruppi estremamente flessibili. Quindi interagendo poi con gli sviluppatori, con il reparto degli sviluppatori, iniziavo a sentir parlare di Scrum, di Agile, e allora per potermi interfacciare con loro mi sono documentato e ho trovato dei punti in comune con la psicologia organizzativa, con la psicologia dei gruppi, quindi da lì allora mi sono interessato sempre di più.
Ok. Ecco, andiamo subito diretti al cuore dell'intervista, no? Parliamo appunto di resistenza al cambiamento. Com'è che si manifesta questa resistenza all'interno, delle persone, all'interno dei team? Magari, ecco, quando si sta affrontando una transizione agile, una trasformazione agile all'interno di un'azienda?
Allora, che si parli di agile o comunque di transizione in generale, intanto ti dico, quando arriva il consulente è sempre minaccioso, nel senso la minaccia è che questo straniero che non conosce le tradizioni del gruppo non si allinei ai modi di fare del gruppo, e di solito infatti è proprio quello che succede. Il gruppo allora si difende, no? Per esempio, ecco, ci va di mezzo il pensiero razionale, che di solito viene sospeso, quindi È naturale sentire frasi tipo noi facciamo così da sempre, io vorrei cambiare, ma il tipo di lavoro non me lo permette, lei non conosce la situazione. A volte addirittura, e questa è una cosa molto interessante, i conflitti interni del gruppo, magari proprio quelli per i quali sono stato chiamato io, si sospendono, no? Vengono sospesi per coalizzarsi tutti contro il consulente, no? Che è il nemico del gruppo, perché è il profanatore, diciamo, no? Quindi all'improvviso vanno tutti d'accordo. Quindi ecco, questo per esempio è una cosa, è un tipo di resistenza che può anche trarre in inganno, no? Uno dice, ma io mi hanno chiamato, però vanno tutti d'accordo, poi appena uno si gira, riparte. Quindi la resistenza, ecco, la prima cosa importante è che ha una funzione protettiva, cioè consente al gruppo di rimanere coeso. Chiaramente poi va affrontata e risolta, però va anche rispettata.
Okay, quindi cercando di andare un pochino a fare un po' di root cause analysis, no? Da buoni agile coach, quali sono secondo te le barriere psicologiche che possono, cioè, che tengono lontani le persone, i team dall'abbracciare cambiamenti? Allora, in questo caso parliamo di agile, quindi relativo a pratiche agili, ma comunque in generale su qualsiasi cambiamento nel modo di lavorare o.
Ce ne sono tanti tipi. La prima, penso valga per tutti, è proprio la paura che in questo cambiamento uno venga penalizzato. Quindi, per esempio, perdere autorità, perdere privilegi che nel vecchio sistema uno aveva. Poi il cambiamento, anche quello positivo, porta comunque un senso di incertezza, richiede energie e poi va a impattare con l'identificazione dei ruoli, cioè se io faccio carriera, faccio un esempio, per poter comandare sugli altri, no? Quindi faccio la gavetta, sa salgo di posizione, ho l'idea, poi quando sarò direttore io si farà come dico io, non è che voglio sentir parlare di leadership democratica, no? E in questo senso, finché diciamo il gruppo non va un po' in crisi, manca proprio l'occasione di poter introdurre un cambiamento. Quindi ecco, prima dicevo rispettiamo la resistenza, adesso rispettiamo anche la crisi perché può essere un'ottima occasione.
Ok, e secondo te in che modo? Io li chiamo, diciamo, leader, no? Quindi quando parlo di leader parlo di manager di un'azienda, Scrum Master, Agile Coach, come possono, in che modo possono affrontare e superare efficacemente questa resistenza al cambiamento?
Allora, prima di tutto, con pazienza, cioè, e appunto il rispetto per queste resistenze, iniziando in modo graduale, quindi partendo da, Nardone direbbe partendo dal più piccolo passo, possibile,
In modo agile,
e
tra l'altro,
in
diciamo,
modo
quindi.
agile, esattamente, e lasciando poi che siano i risultati a parlare. Per esempio, cioè, come quando si chiede a un bambino, no, di crescere, io mi ricordo, non so, le scarpe a strappo, poi mi hanno detto, no, da adesso usi lacci, no? È frustrante, insomma, il bambino non è che lo prende subito di buon grado, ci vuole un po' il tempo che si abitui e capisca che poi le scarpe con il laccio sono meglio. E quindi studiare, fare esperienza, capire cosa sia il cambiamento, perché è una cosa che ha tantissimi livelli. L'elemento umano, che è la parte forse più difficile, e la motivazione, cioè cambiare una struttura, per esempio, sposta i centri del potere, dell'autorità, no? È naturale che, specialmente chi ricopre dei ruoli chiave, si senta minacciato. Quindi arrivare lì e dire ma così è meglio, li fa solo irrigidire, no? Quindi, secondo me la parte più difficile della consulenza, non so se è così anche per te, è proprio questo, cioè entrare senza far paura, cioè facendo capire cosa siamo venuti a fare, e a quel punto poi il lavoro in sé, secondo me, è già più semplice. Ti faccio un esempio.
Volentieri, sì.
Allora, anni fa c'era questa azienda nel campo dell'ottica, no? E un ricercatore trovò un processo produttivo che aumentava l'efficienza in modo significativo. Quindi, grande entusiasmo, lui voleva introdurre questo cambiamento subito, no? E gli fecero tutti muro. Allora lui si fissò sul dimostrare la validità della scoperta. Quindi, come portava i dati, no? Diceva: ma questo processo che ho trovato io funziona, guardate le statistiche. E lui non aveva capito che veniva bloccato non perché il processo, cioè non, che non gli credessero che il processo fosse valido, ma perché anche quei dati alla mano non erano pronti i suoi colleghi a fare la rivoluzione, no? Anche, voglio dire, l'ambiente era molto competitivo, quindi anche a dare il merito di questa grande scoperta. Quindi il blocco era sullo stile di cambiamento, no? Allora, loro entrarono in opposizione e quando mi chiamarono, diciamo, lui stava per andare via o lo stava per buttare fuori, non mi ricordo, e tutti avrebbero perso una grande occasione, anche perché sarebbe andato da un concorrente sicuramente. Quindi, noi non lavorammo sul validare la scoperta che era già valida, c'erano già i dati, ma sul costruire una transizione per gradi, cioè partendo dal basso e con una strada non lineare. E alla fine il metodo venne implementato, però insomma ci volle più tempo di quello che si immaginava questo signore, sicuramente. So, tipo degli sprint praticamente facevano, ecco.
Ok, e quando si parla di team ci riferiamo ovviamente a un sistema complesso, no? Che, diciamo, non sai mai a fronte di un input quale sarà l'output che otterrai, no? Dentro un team ci sono diverse persone con diverse personalità. Ecco, secondo te, in che modo si potrebbero adattare le pratiche agili per affrontare, no, le magari anche di differenti livelli, no? Di resistenza al cambiamento rispetto a questi tipi di personalità che si possono trovare all'interno di un team.
Allora, qui bisogna, allora, aprendosi intanto a chi studia la personalità da anni, che poi sono gli psicologi, e la personalità nelle organizzazioni, quindi direi contaminandosi. E qui questo secondo me è un tema importantissimo, cioè, allora, la psicologia organizzativa non è riuscita a permeare gli ambienti dove il bisogno di flessibilità e razionalità hanno fatto nascere agile. Cioè, quindi c'è un qualcosa, questi due elementi si devono contaminare, specialmente quando Agile va a toccare i processi che coinvolgono le dinamiche psicologiche. Quindi il processo organizzativo, quello, cioè, è nato perché è buono, cioè processi validi nasceranno sempre spontaneamente, quindi Agile si basa su un processo organizzativo valido. Ci sono cose simili, per esempio Kurt Lewin nel 1946 fa un modello diviso in cinque fasi cicliche, che, e qui dimmi tu se riconosci qualcosa, no? Cioè, identificazione degli obiettivi, progettazione, esecuzione, valutazione, apprendimento. Allora, quest'ultima
Qualcosa
fase
risuona, Andrea.
è qualcosa che risuona, cioè l'ultima parte è proprio una retrospettiva, cioè si fa la retrospettiva del processo e si riparte da capo, forti di quello che si è imparato durante il ciclo precedente. Questo ciclo chiaramente, insomma, anche questo rimanda. Quindi è il principio di cambiare per conoscere, cioè io agisco, vedo come reagisce il sistema e grazie a questo lo capisco meglio. A quel punto agisco di nuovo in modo più consapevole. Io questo lo trovo vicinissimo ad Agile.
È un modello empirico di fatto, no? Cioè.
È un modello empirico, esattamente. Il problema è sempre l'implementazione, cioè i processi sono validi, è implementarli che è difficile. E Agile, secondo me, rispetto alla psicologia delle organizzazioni, ha il pregio di essere molto accessibile. La sfida nel futuro è, secondo me, di Agile di non chiudersi, anche perché vuole, anzi, in realtà mi sembra che voglia proprio aprirsi a queste dinamiche, quindi dovrà in qualche modo, diciamo, contaminarsi. Ecco, la
Ok,
mia idea è questa.
ecco, parlando sempre di resistenza al cambiamento, no? Ci racconti anche in base alla tua esperienza, team con cui hai lavorato, aziende con cui hai collaborato, quali sono gli effetti della resistenza al cambiamento sulle dinamiche del team e sulla produttività, insomma?
Allora, la resistenza è una fase ricorrente in ogni processo di cambiamento, quindi può essere più o meno intensa, ma non è mai pari a zero. E anche la tendenza a mantenere l'equilibrio di un sistema omeostatico, quindi, come dicevo prima, porta un valore difensivo, coesivo, che va rispettato. Poi, la resistenza può manifestarsi in un'azienda a livello di gruppo, a livello di individuo, di reparto. Per esempio, aumentando l'intensità dei bias, usando la negazione, dimenticandosi le cose, fino anche arrivare a veri tentativi di boicottaggio e di sabotaggio del cambiamento proprio. Le dinamiche di gruppo poi chiaramente sono sempre attive. Una ricorrente, per esempio, è il capro espiatorio, no? Cioè, io trovo un capro espiatorio sul quale scarico tutte le colpe di un problema. E così il gruppo è salvo, gli altri sono tutti innocenti, no? Questo purtroppo succede anche fuori dall'azienda. Oppure l'inverso, no? Mi affido a un leader che a volte può essere anche il consulente che poi passa dei guai perché ci si illude che il leader risolverà i problemi e non finisce mai bene per il leader perché la delusione poi fa arrabbiare il gruppo, quindi attenzione anche a essere messi poi su un piedistallo. Quindi, dal punto di vista della produttività, questa è sempre disturbata perché noi andiamo a perturbare appunto un campo
Sistema.
di forze, no? Quindi una buona pianificazione vuol dire innescare un cambiamento in un arco di tempo definito, lo sprint, anche questo, no? È uno sprint, cioè, come dire, pensiamo alla Formula 1, no? Arriva il temporale.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Ci si spendono secondi preziosi per mettere le gomme più adeguate al nuovo scenario che sarebbe pista bagnata, no? E poi allora si riparte e si riguadagna quei secondi. Quindi in azienda invece un nuovo strumento che va imparato è come le gomme da pioggia, cioè richiede del tempo. O integrare un nuovo collaboratore nel team. Sono tutte flessioni, no? Investimenti in tempo ed energie che poi, se pianificati bene, si ripagano e restituiscono valore.
Ok, ecco, diciamo, prima te hai fatto il caso, no, del consulente che arriva, no, in azienda e sconvolge tutto e si porta la sua valigetta di cambiamenti, no, che somministra con la punturona, no, ai poveri team. Io non ho mai fatto il consulente, no, quindi ho sempre lavorato, diciamo, insieme a consulenti, però all'interno di aziende. Comunque, in generale, diciamo, il rischio, no, che soprattutto all'inizio, no, quando si parte con una trasformazione, quello di, diciamo, sovraccaricare di cambiamenti, no, i team, le persone di un'azienda. Ecco, secondo te, in che modo questi team possono gestire e affrontare efficacemente questo sovraccarico di cambiamenti? E ti faccio anche un'altra domanda subito in coda. In che modo uno Scrum Master può, o un Agile Coach, insomma, dare una mano in che ruolo, insomma, dare una mano, che ruolo potrebbe avere in questa situazione?
Allora, la risposta breve è pianificazione. Ora elaboro. Allora, pensiamo a quando noi facciamo una strada che facciamo tutti i giorni, no? Casa lavoro, lavoro casa. La conosciamo, la percorriamo col pilota automatico e non ci stanchiamo. Appena c'è una variazione, un cantiere, no? Qualcosa, la nostra mente la nota e deve reagire per adattarsi, per esempio, cambiare, banalmente cambiare traiettoria. Questo già richiede delle energie, no? Quando poi siamo, per esempio, a fare turisti, siamo in una città sconosciuta, percorrere una strada mai vista fa aumentare ancora di più la fatica. Allora, quindi il cambiamento è faticoso. È fondamentale pianificarlo, in dosi e ritmi che poi il gruppo, la persona possa sostenere, quindi bisogna fare di nuovo, no? Backlog, gli sprint, le retrospettive del cambiamento. E ecco, perché poi è sempre il cambiamento anche positivo è destabilizzante, quindi bisogna pianificare bene. È una transizione dall'equilibrio, dalla calma, no? L'equilibrio omeostatico alla perturbazione per arrivare a un equilibrio migliore. È fondamentale non perdersi però nella perturbazione o non esaurire le energie a metà del percorso, altrimenti non si hanno né i vantaggi che si avevano prima né quelli del cambiamento fatto e si rimane nella confusione. Lo Scrum Master deve salvaguardare il workflow, sicuramente, e resistere però, e questo forse ancora più difficile, resistere alla tentazione, che in momenti critici può essere forte, di ricoprire ruoli di altre figure. Ora mi viene in mente il project manager, per esempio. È la leadership, sono i dirigenti che devono sostenere, promuovere, mettere in condizioni i membri del team di percorrere questo cambiamento.
Ok, quindi diciamo, se capisco bene, Andrea, correggimi se sbaglio, no? Diciamo, se dovessi tirar fuori tre parole, no? Rispetto a quello che ci siamo detti finora, diciamo, l'approccio che dobbiamo avere con la resistenza al cambiamento è innanzitutto avere un po', diciamo, di empatia, no? Rispetto ai team, no? Perché comunque abbiamo detto che il cambiamento è faticoso, va a minare un po' anche le sicurezze personali, le proprie, diciamo, credenze in generale, quindi va capito se c'è un po' di resistenza al cambiamento. E poi adottare a quel punto un approccio empirico, no? Nel senso di somministrare questo cambiamento a piccoli passettini, cioè vedere i risultati che otteniamo e poi adeguarci di conseguenza. No? Quindi, diciamo, quando parli di pianificazione, intendi appunto, cioè, diciamo, parallelamente, no? A un ciclo di sviluppo di prodotto, eccetera, eccetera. Ok, facciamo questo cambiamento, ok, facciamo un backlog, mettiamo in priorità questi cambiamenti, fra virgolette. Vediamo come il sistema reagisce e poi andiamo con quelli successivi. Diciamo. Più o meno sono riuscito a riassumere un po' il messaggio, mi sono perso qualcosa.
No, assolutamente, è incrementale, cioè è proprio, segue proprio quelle dinamiche lì, assolutamente, iterativo, incrementale. Io parlo cioè è tipo una spirale, cioè che ritorna sullo stesso punto, ma ha una profondità sempre maggiore, o un'ampiezza sempre maggiore.
Ecco Andrea, volevo abbandonare un po' la parola resistenza, no? E focalizzarmi un po' sulla parola cambiamento. Perché? Perché comunque in generale aziende agili devono anche allenarsi e allenare i team al cambiamento, no? Te pensa alle retrospettive, no? Ogni 2 settimane il team si riunisce e non solo, diciamo, deve accogliere magari i cambiamenti che vengono promossi, no, dall'azienda, ma anche deve immaginare che cosa cambiare nel proprio processo di sviluppo, nel proprio processo di come lavorano insieme, di come prendono le decisioni per migliorare. Ecco, come può un'organizzazione, secondo te, creare una cultura che supporti e incoraggi l'apprendimento continuo e l'essere adattivi di fronte al cambiamento, che è anche un po' uno dei capisaldi, no, dei valori agili.
Allora, Secondo me il punto principale è che i dirigenti partecipino al cambiamento, cioè che non si sentano esonerati, altrimenti è un intervento che può avere risultati temporanei e limitati, no? Se magari qualcuno, anche in buona fede, mi dice c'è un problema con un reparto, me l'aggiusti? Io già so che gran parte del lavoro sarà proprio sulla consapevolezza del leader, perché che t'aggiusto io? Aggiustiamolo. Aggiustiamolo insieme, quindi il leader, ecco, magari ha un'idea, no? Io sto fuori, chiamo la Jazzi che fa il cambiamento, no, tu stai dentro, tu partecipi, perché altrimenti poi se il leader non ci crede, anche lui deve cambiare, no? Quindi il gruppo ha le sue credenze, le sue usanze, no? Che possono essere molto diverse rispetto a quanto si dichiara sulla carta, cioè le azioni possono non corrispondere alle intenzioni dichiarate, anzi, di solito è così. E come dicevo prima, arriva il consulente, il profano, no? Dall'esterno che non sa niente di ciò che si può dire, di ciò che non si può dire, vede le discrepanze fra il dichiarato e l'agito, vede nei punti ciechi del gruppo. E questo è fastidioso anche per appunto la dirigenza. Quindi la leadership che ci crede nella flessibilità, nel pragmatismo, nel welfare, nell'empirismo, no? Deve attivare un ambiente fertile per le pratiche organizzative più evolute. In un contesto di consulenza, diciamo. Cioè, io che vado a fare una consulenza, per esempio, crederci significa resistere al primo impatto, no? Che secondo me c'è sempre durante il quale si pensa questo non ha capito niente, no? Cioè, ho chiamato questo tizio, ma non ci ha capiti. Quindi opporsi anche, contrattare, trovare dei punti di contatto e individuare il cambiamento possibile, che non è il cambiamento ideale, perché noi ci dobbiamo concentrare sul cambiamento possibile, non possiamo chiedere, altrimenti. Ci facciamo un sacco di applausi a vicenda e poi io vado via e il giorno dopo si ricomincia a fare come prima.
Ok, ti viene in mente qualche credenza sbagliata sull'agile in generale e come questa credenza possa essere affrontata per sostenere il cambiamento e dall'altra parte ridurre la resistenza al cambiamento?
Allora, a implementare Agile o a integrarmi in un contesto Agile non ho mai avuto problemi. La difficoltà, secondo me, sta nel mantenerlo, cioè mantenere gli effetti e le buone pratiche nel tempo. Allora, qui, so, cioè, per esempio, una credenza, una delle prime che ho sentito dire è stata che Agile è tipo un modo degli sviluppatori, no? Di star nel loro perché parlano la loro lingua, si difendono dal resto dell'organizzazione. Del resto, lo sviluppatore parla una lingua già diversa, no? Quindi
Codificata,
magari
insomma.
esatto. Quindi dice allora questa Agile, magari questo l'ho sentito dire da altri reparti sicuramente. Dice no, è un modo per isolarsi, no? E questo assolutamente non lo trovo vero. Un'altra, secondo me, danneggia Agile in modo paradossale, cioè allora, pensare che un mindset possa sostenersi da solo perché decidiamo che sia così, è una lettura molto limitata. Come si diceva prima, cioè, i precetti Agile sono molto ambiziosi, cioè vogliono coinvolgere anche l'aspetto umano, per esempio. Mantenere una mentalità pragmatica, empirica, flessibile, trasparente, cioè non è semplice, non è banale, richiede un presidio costante del pensiero e delle dinamiche di gruppo. Quindi sono obiettivi che non si possono dar per scontati, no? Non si può dar per scontato che tutti riescano a seguirli automaticamente. Ci sarà sempre qualcosa, un evento, no? Che fa deviare. O andare in crisi il gruppo verso, e quando si va in crisi si va verso il funzionamento di prima, è la ricaduta, no? Cioè, ci sarà sempre il caporeparto spazientito di lunedì mattina che dice ah, che è in ritardo, ma qui comando io, no? Cioè, ma non si era detto leadership democratica? Ah, già, me ne ero dimenticato, no? Ecco, allora lì è una retrospettiva, bisogna fare una retrospettiva su queste cose. Quindi, le buone pratiche, non fare interventi one shot, direi, ma fare interventi ricorrenti e non sminuire l'aspetto umano, quello relazionale e quello psicologico. Questo, secondo me, è proprio il futuro di Agile.
Andrea, senti, siamo arrivati alla fine dell'intervista, però non so se hai avuto modo di ascoltare le altre interviste che ho fatto. Di solito finiscono con una domanda marzulliana, quindi mi dispiace, ma ti tocca anche a te. Quindi, diciamo, ecco, secondo te, poi ovviamente a questa domanda, diciamo, devi rispondere, non puoi sottrarti,
Ok, va bene.
ma secondo te. Ripensando, ecco, alle domande che ti ho fatto, se tu fossi stato al posto mio, no, come intervistatore, che domanda avresti fatto ad Andrea?
Aspetta, non è mica facile. Che domanda avrei fatto? Ma forse avrei fatto, dice, ma voi psicologi, ma dove siete stati, no? Dove eravate quando c'era bisogno di voi? Perché Agile, ma questa forse in realtà è una cosa mia, cioè io me la sono fatta questa domanda, cioè, dove eravamo quando Agile è dovuta nascere da sola, da zero, per dei bisogni che già c'erano fuori, no? Quindi è rinata poi in un modo, secondo me, ancora più adatto alle persone alle quali serviva. Però, dove si era noi? Ecco, io questo penso che sia importante, cioè che si ritrovi un contatto.
Ok, quindi se torniamo, diciamo, a un altro, diciamo, de delle parole che mi sono rimaste impresse, che è la contaminazione, no? Diciamo, rispetto a.
Sì, perché cioè, i principi buoni verranno sempre fuori. Cioè, chiamiamoli come vogliamo, ma i principi buoni tendono a emergere. E Agile è un principio buono, la ricercazione nella psicologia è un principio buono, quindi perché non mescolarsi?
Mi torno, diciamo che da, secondo me, in generale, dalla contaminazione di, in generale, cioè non solo fra discipline diverse, no? Ma anche all'interno di delle dinamiche di gruppo, no? La contaminazione di idee
La
favorisce
diversità.
la creatività, la diversità, appunto, favorisce la creatività e il raggiungimento di soluzioni migliori. Quindi, diciamo, anche secondo me è sicuramente, cioè, è una strada da esplorare sempre, quella della diversità, insomma.
La diversità che porta l'incertezza, che porta un po' di resistenza, però è sempre il solito discorso. Se
Esatto.
la superi, cioè ti arriva nel team una persona molto diversa da te, con un background molto diverso da te, dal tuo. La sua prima reazione magari è quella cioè, di rigidirti o di dire: ma questo che c'entra con noi? No, però lui ti porta un
Un
valore
valore.
nuovo, cioè, se lo integri il gruppo ci guadagna tanto.
Ti fa vedere magari una cosa da un punto di vista diverso che finora non avevi mai esplorato, no? E quindi magari quello è proprio. Quel punto di vista lì è proprio quello che insieme al tuo ti fa svoltare e trovare una soluzione, insomma.
Assolutamente. E siamo tutti bravi finché non ci capita, e poi a quel punto dobbiamo fare i
Esatto.
conti con tante questioni non razionali, diciamo.
Esatto. Poi la resistenza al cambiamento tocca anche gli agile coach, quindi non è che loro sono,
Ti
diciamo.
credo.
Andrea, io ti ringrazio
Grazie
e insomma, ci sentiamo presto.
a te. Grazie mille e a presto.
Ciao.
Ciao.
Anche per questa volta siamo arrivati alla fine della puntata. Spero che vi abbia trasmesso qualcosa di utile e di valore e come sempre vi ricordo che per qualsiasi domanda, feedback, curiosità potete scriverci alla nostra mail officinaagile@gmail.com. Vi ricordo anche della nostra community Slack officinaagile.slack.com. Potete trovarci anche su LinkedIn, Facebook e Instagram. E non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!